Bruno Tognolini, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuto, benvenuto qui nel Posto delle Parole. Bruno Tognolini, scrittore, poeta, autore televisivo, ha scritto diversi libri per l'infanzia, ha vinto tra l'altro uno dei premi più belli per quanto riguarda la narrativa per l'infanzia, cioè il premio Andersen, che viene consegnato ogni anno nel mese di maggio. E i suoi romanzi sono molto importanti, perché tra l'altro hanno avuto veramente grande fortuna di lettura. Lei tra l'altro è uno degli autori di un programma televisivo più di culto per i bambini, ovvero La Melevisione, veramente una cosa che per i bambini dice molto, e anche ormai per chi bambino non è più, per gli adulti. Ecco, com'è arrivata l'idea di creare questa televisione che sostituiva quella che un tempo si chiamava la TV dei ragazzi?
Beh, confluiscono sempre diverse acque nello stesso fiume. C'è l'occasione, ma l'occasione non è sufficiente. L'occasione è stata l'apertura di uno spazio produttivo. La RAI ci ha chiesto, a me la Cecchi, che con me scriveva L'Albero Azzurro, mia amica e complice di imprese autoriali, di creare un programma nuovo. Allora ci siamo messi lì a inventare. Quando lo racconto ai bambini nei miei 100 incontri che faccio nelle scuole d'Italia, gli dico: ma ve l'immaginate sedersi lì e inventare un mondo? E te lo fanno, se lo costruiscono. Quindi inventiamo un mondo di fiaba, ci vorrà una fata, ci vorrà una strega, ci mettiamo un lupo, un orco, e insomma, questo è successo. Ovviamente questo è la fiaba, la fabula, il contenitore, si direbbe il format, no? Dentro ci vanno le parole del compito più antico del mondo, che è quello di un adulto che racconta il mondo alla sua discendenza, ai bambini, affinché se ne impadroniscano e lo possano governare. Quindi l'antico compito della fiaba era diventato televisione, con uno dei tanti linguaggi in cui consegnare e insegnare il mondo in piccoli, in miniatura, commisurato alle loro mani, perché possano maneggiarlo, così come gli costruiamo automobiline, bamboline, camion e ruspe piccoli, allo stesso modo gli costruiamo modelli di comprensione del mondo e filastrocche e tiritere di canto della lingua del mondo.
Io prenderei proprio spunto da queste ultime parole: il canto della lingua del mondo. Questo canto che risuona da sempre, da quando l'uomo è sulla terra. La necessità di far risuonare questo canto non è una forma romantica del raccontare. Oggi, quando si usa e soprattutto si abusa del termine narrazione, forse dovremmo mettere da parte, Bruno Tognolini, questo termine, per andare a incontrare proprio quel canto della lingua del mondo. Lei diceva poco fa che dobbiamo far risuonare le parole, gli adulti devono far risuonare le parole in quel modo più antico, cioè quello di raccontare il mondo ai bambini, perché questo è forse questa è una delle missioni per la quale noi siamo anche qui al mondo: passare il testimone a qualcuno attraverso la filastrocca, attraverso il racconto. E questo è un compito degli adulti, perché se i bambini si impoveriscono di questo, a loro volta non potranno poi avere la forza, avere la grammatica, avere la sintassi, avere il respiro giusto per raccontare a loro volta ai figli.
Certo. Sì, e ci vogliono due lingue: la lingua biforcuta o triforcuta forse, cioè quella del senso e quella del suono. Quando le racconto ai miei bambini che incontro, dico sempre: le poesie hanno due ali, ma anche le storie hanno due ali, il senso e il suono. Quando a caso cominciano con S e finiscono con O, tutte e due, e hanno 5 lettere ognuna. Quindi il senso porta il significato e il contenuto di ciò che devono sapere intorno al mondo, intorno ai possibili destini, come dice Calvino, che incontreranno. Ma è importantissimo il suono, l'ala del suono delle parole che loro all'origine frequentano in un terreno sacro, perché le parole che sentono non sanno esattamente cosa significhino e devono imparare, devono scoprire cose. Quindi finché non riescono a stringere questo ambito di significato, quelle parole significano tutto, possono significare tutto, sono parole staminali, totipotenti, ecco. E il loro compito è confrontare con tutte le occorrenze, delimitare, modellizzare e capire cosa vuol dire alla fine, perché è quello che gli chiediamo noi, no? Se vuoi acqua, se devi andare in bagno, devi dirlo bene. Quindi impara a definire e delimitare le parole. Però questo antico suono sacro che avevano quando significavano non quella cosa ma forse tutte le cose, rimane come un'aura, come un'emissione invisibile delle parole che frequentano i poeti, i matti, i visionari e non solo. Lei non ha idea lo stupore dei bambini quando fra le varie filastrocche, le mie, quelle che inventano loro stessi, li faccio sentire e dire le loro stesse filastrocche. L'intervento di oggi mio qua a Torino è intitolato Etica, l'etica pelempempetica e poetica profetica puerile. E prende spunto da questa filastrocca, questa si potrebbe chiamare glossolalia, no? Raccontano questo, loro dicono etica, peletica, pelempempetica, pelato, peluto, pelempemputo. Sono tutte filastrocche che mi hanno raccontato a me. Lo stupore quando io gli dico ascoltate quest'altra, e gli faccio vedere un video, una clip di pubblicità, non so se sia il caso di nominare il prodotto, ma...
Prego, prego, non si preoccupi.
Sono biscotti Gentilini, quindi si vede questa animazione e sentono sono Diego, lo svego, mi butto nel latte, nessuno mi batte, sono Betta, la fetta perfetta, alta e fragrante, dolce e croccante, sono Nino, il novellino, sei connesso col mattino, fanno gesti, ridono e saltano perché è una cosa che gli piace, la conoscono. E allora condurli a quando il suono magico di questo etica, peletica, pelempempetica ritorna nel mondo anche degli adulti e li guida a comprendere queste filastrocche che cosa fanno? Fanno comprare. Perché quando voi siete lì davanti allo scaffale dei biscotti al supermercato, dovete scegliere fra i Saiva, il Mulino Bianco, eccetera, cioè, i Gentilini, eccoli lì. Perché risuona in questa parola oscura, che è la parola rimata e ritmata, risuona lo scongiuro, la preghiera, e ancora quelle antichissime regioni della parola sacra in cui il suono era misterioso, ecco. Il suono che ci è sfuggito, il suono delle U misteriosissime e importanti della messa, che era Domine non sum dignus ut inter sub tectum meum, che è stato laicizzato e diventa non ci sono più quelle U. Guarda caso gli americani in libro di enorme successo che è Harry Potter le riscoprono in tutti i nomi degli incantesimi, quindi sono stupeficium, expelliarmus, eccetera eccetera, quindi tornano sempre questi suoni misteriosi che vogliono dire più di quello che vogliono dire nelle tiritere di gioco e giù fino, vi faccio sentire anche gli slogan dello stadio dove ci sono appunto queste poesie di guerra, filastrocche di guerra scandite a ritmo da una curva intera e gli dico vedete come le filastrocche non sono cose da bambini, altro. Sono sempre state nella nostra cultura questa lingua antica che col suo suono è un po' incomprensibile, sacro, si rigenera.
Da qui la necessità, Bruno Tognolini, se ho ben inteso, quando lei accennava proprio alla presenza delle U, al loro mistero, a quel suono veramente che ci porta altrove, facendoci risuonare quell'emozione, per esempio, della parola, dell'inizio della messa. È un po' come quando succede, quando ascolti, che ne so, una canzone che per te è bellissima, una canzone in una lingua, che ne so, nella lingua inglese, non capisci, però ti arriva un'emozione, è quello il mistero magico del suono della parola.
Sì, la delusione quando cominciavo a comprendere l'inglese e capire cosa dicevano certe parole di certe canzoni che a me sembravano appunto Dominus Vobiscum, cioè suono puro, quindi lingua sacra, quindi staminale, totipotente, cioè può voler dire tutto. E quando invece capivo che cosa significava, era esattamente come quando i bambini mettono a fuoco, rifiniscono le parole giuste. Io oggi farò sentire e vedere una serie di parole chimerine, io le chiamo così, chimere, che sono queste degli errori dell'infanzia, no? La mia prima era Gesù mi metto, che secondo me poteva essere un Gesù piccolino, gnometto, nanetto, finché non ho capito che era la preghiera Gesù mi metto nelle tue mani. Ecco, una serie di queste sequenze verbali errate che ho raccolto fra amici scrittori, me ne hanno spedito di spassosissime, proprio, sono stupende, e tutti ce le ricordavamo fino a 40 anni, 50 anni, quindi mantenevamo un circuito neuronico impegnato per ricordare una parola inutile, sbagliata, perché era fortissima, ecco. E lo stesso accade con i linguaggi sacri della pubblicità, della preghiera, della guerra, poesie di guerra, come sono appunto quelle degli stadi, e del compianto funebre e delle canzoni, come lei dice, che ci dicono qualcosa di più, proprio perché non capiamo cosa stanno dicendo, ma cantano. E quindi lì è un surplus di senso che ci sfugge, ma senza il quale non riusciremo a vivere.
E questo surplus di senso di cui abbiamo la necessità, Dio sa quanto, veramente, per dare un senso alla nostra vita, noi lo possiamo scoprire a Torino Spiritualità, oggi al Circolo dei Lettori nella Sala Grande, Bruno Tognolini. Mi immagino che lei porti, che ne so, mi scusi la figura, porti un piccolo, un grande alambicco, e da questo alambicco escono delle gocce. Queste sono le gocce d'acqua distillate, perché poi quando lei diceva, che ne so, Gesù mi metto, quella è una goccia di acqua distillata dal punto di vista del suono, del significato.
Le gocce, lei ha scoperto una delle mie metafore preferite, quella dell'imbuto, quando mi chiedono cos'è la filastrocca. Per quello che riguarda me, ci ho messo decine d'anni a scoprirlo, e ne ho scritto 1200. E l'imbuto, una volta ne parlavo con una mamma che mi ha detto, ah, sai cosa mi ha detto mia figlia, che mi ha visto che fracasavo l'acqua nelle bottiglie? Ha detto, ho capito cosa serve l'imbuto, mamma, serve a stringere l'acqua. Ed è una figura fortissima questa di stringere l'acqua, no? Ecco, le filastrocche sono imbuti che riducono a gocce commisurate alle orecchie piccole di chi deve ascoltare, senza rinunciare alla ricchezza e alla complessità del reale. E quindi di questo hanno bisogno i bambini, parole forti ma che non siano parole amputate e monche. Quando noi gli regaliamo una macchinina, non è mezza macchinetta, è una macchinetta intera miniaturizzata. Anzi, io ricordo che le migliori e le più costose, e quelle invidiate dagli amici più ricchi, erano quelle nei particolari tagliatissime proprio. Le parole sono la stessa cosa, noi gli dobbiamo dare letteratura per l'infanzia, ma letteratura, e quindi parole che discendono dalla poesia e siano delle gocce che sono ridotte di dimensioni ma non di composizione, ecco.
E di significato.
Sono miniaturizzate, esatto, sono ricche ma piccole.
Lei parlava della letteratura per l'infanzia, come sta la letteratura oggi, quella dedicata ai bambini?
Io credo che stia come sono sempre state le arti del narrare, in concomitanza con i loro modelli produttivi, non per fare un'analisi materialistico-marxista, ma sta come stanno tutti i settori di produzione, dove c'è un eccesso di differenziazione, no? C'è come noi possiamo comprare una serie infinita di qualità di latte al supermercato, che non si capisce più quasi. Allo stesso modo c'è lo sviluppo illimitato del prodotto, la differenziazione di tutti i target, eccetera. Letteratura per l'infanzia sta abbastanza bene. L'editoria per l'infanzia è piuttosto elefantiaca, è gonfiata come tanti altri settori di produzione, perché sembra che sia abbastanza sana, vende, alcuni dicono ancora di più dell'editoria per adulti, è un settore editorialmente più vivace, e quindi viene investito da uno tsunami di libri e novità. Questo può essere un male, perché per i lettori può essere difficile orientarsi, perché naturalmente quando c'è un aumento di quantità, se si rovescia un secchio di acqua in ferra, aumenta la superficie e diminuisce lo spessore. Quindi insomma c'è anche tanta crusca in giro, moltissima. Ma ci sono delle guide, per fortuna, nelle regioni e nei comuni che le coltivano, che sono biblioteche e laddove riescono a resistere le librerie indipendenti, dove ci sono dei Virgilio che guidano in questo inferno di quantità infinita, quindi ci sono i filtri. E in questa enorme quantità c'è anche tantissima bellezza, o tanta bellezza forse, non tantissima, in proporzione, ecco, ma infinitamente di più di quella che c'era 20 anni fa o 40 anni fa, per non parlare di quando ero bambino, dove c'era Cuore, Capitani Coraggiosi, Tom Sawyer incompreso e altri 10-15 e stop, quindi la quantità era esigua, la quantità era forse in proporzione più alta, adesso che la quantità è immensa, anche la qualità si trova, ce n'è, bellezza ce n'è in giro, per fortuna.
L'immagine che ci ha dato del secchio rovesciato con l'acqua per terra è un'immagine che veramente esprime molto molto bene lo stato di salute di quello che è la narrativa per l'infanzia. Prima di salutarci, Bruno Tognolini, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
È difficile spiegarlo. Uno dei miei è... Ma lei chiede quello che ho scritto o quello che ho letto?
Quello che sta leggendo per puro divertimento.
Guardi, ho ancora il cuore, non è ancora andato via, in un'opera monumentale che è Vita e Destino di Vassili Grossman, 801 pagine, un rapimento, è una guerra e pace del Novecento, tutto incentrato intorno all'assedio di Stalingrado e la resistenza, il nazismo, i campi di sterminio dell'una e dell'altra parte, quindi le deportazioni in Siberia, la collettivizzazione dei campi, e centinaia di personaggi, vale che all'inizio io non sapevo come faccio, come farò, oltretutto in questi libri russi sono sempre nominati o col cognome Varkov, no? Oppure altre volte con nome e patronimico, quindi Mikhail Vasilievich, e quindi si aggiungeva anche quella difficoltà. Dopo ho capito che dovevo lasciarmi andare e non cercare di ricostruire di chi era cugino, perché sono centinaia sul set. Ecco, è stata una di quelle letture stupende da cui non riesco ancora a riprendermi e trovare un qualcos'altro di quel livello.
Vita e Destino, ricordiamo, di Vasily Grossman, edizioni Adelphi. Intanto, prima di salutarci, ricordo che Bruno Tognolini stamattina alle 11 al Circolo dei Lettori per Torino e Spiritualità, stringere l'acqua, etica, peletica, pelempempetica e poetica, profetica, puerile. Ecco, io invito a dirle ad alta voce queste parole, perché se si leggono restano, sono belle ma restano mute, le parole devono far sentire il loro suono. Sì. Grazie ancora.
Grazie a lei.
Buongiorno.